Buongiorno, grazie al Signore per i canti, per la musica, per l'adorazione che mette nei nostri cuori. E lo ringrazio anche perché siamo sul procinto di iniziare insieme lo studio e la meditazione di una lettera importante nella Scrittura, non facilissima, ma che il Signore ci darà l'opportunità di studiare e condividere nell'arco dei prossimi mesi, ed è la lettera agli Ebrei. E nel pensare a questa lettera, nel pensare questa mattina anche a come introdurre la lettera, ho pensato a un modo di dire che noi abbiamo, che tutti noi conosciamo, e sarebbe che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Anche i fratelli sordi fisicamente lo sanno, loro possono ascoltare con gli occhi. E anche loro sanno che se non vogliono sentire, non vogliono ascoltare, non vogliono capire, gli basta girare lo sguardo da un'altra parte. Perché non dipende da quanto e come funziona l'orecchio, ma dipende da quanto hai desiderio di ascoltare, di capire e di reagire poi a quello che hai ascoltato e che hai capito. E questo un po' è il tema ricorrente nella lettera agli Ebrei. Perché come leggiamo qua dietro, Dio ha parlato. E desidera che lo ascoltiamo. E quando lo ascoltiamo, desidera che reagiamo a quello che ascoltiamo. Insieme agli anziani, insieme ad altri fratelli, abbiamo letto questa lettera più volte, perché è una lettera che prevede uno studio e una predicazione nell'arco di diversi mesi. Quindi ci alterneremo e dovevamo essere convinti, tutti insieme, di qual era il tema principale, di qual erano i versetti chiave, e poi condividere questo con la Chiesa. E così oggi iniziamo con uno studio introduttivo sulla lettera agli Ebrei. Vedremo insieme soltanto i primissimi versetti del capitolo 1, ma in più vi darò alcune informazioni su tutto il corpo della lettera. Informazioni poi che vorremmo condividere negli studi e nelle case. Quindi anche gli studi nelle case di questo anno a seguire, vediamo quanto durerà questa lettera, anche gli studi nelle case ci accompagneranno per un approfondimento sui concetti che sentiamo la domenica mattina e delle applicazioni molto pratiche, e anche una condivisione che la domenica mattina non abbiamo il tempo di poter fare. Questo potrebbe essere, diciamo, il titolo del libro o uno dei modi di esprimere l'argomento principale del libro. Avviciniamoci a Gesù, il grande sommo sacerdote, il figlio di Dio, lo aggiungo io perché nella slide non c'entrava, l'autore della nostra salvezza. Accostiamoci a Gesù. E come capite bene, questa esortazione e questo insegnamento sulla persona e sull'opera di Gesù non può rimanere soltanto confinato agli Ebrei che hanno ricevuto questa lettera. Riguarda ogni uomo e ogni donna sulla faccia della terra. Riguarda anche te e me. Avviciniamoci a Gesù. Come vedete, l'autore umano non è certo, perché nella lettera non si presenta. E questa stessa lettera per diverso tempo non era stata considerata come una lettera canonica che faceva parte del Nuovo Testamento per almeno il primo secolo e mezzo, proprio perché non c'era l'autore, anche se nel suo contenuto ci si rende conto che ha un'autorità apostolica e che l'autore, anche se umanamente parlando non è certo, spiritualmente parlando è sicuro, perché l'autore è lo Spirito Santo. Di chi si è servito lo Spirito Santo per scrivere questa lettera? Queste sono alcune informazioni appunto che vi do riguardo alla lettera agli Ebrei. Alcuni, prendendo spunto dai commenti dei padri della Chiesa, i padri della Chiesa, sapete, erano dei vescovi di chiese locali, molto acculturati, che hanno iniziato a commentare i libri della Bibbia per primi, a parlare riguardo al cristianesimo per primi, hanno scritto cose buone, hanno scritto a volte cose meno buone, però loro hanno commentato anche i libri della Bibbia, loro le hanno individuati all'inizio e l'hanno raccolti insieme dicendo: questa è proprio la parola di Dio, il Nuovo Testamento. Tra di loro ci sono Clemente, ci sono Tertulliano, ci sono Origene, queste persone che vedete qua dietro nella diapositiva. Il primo che parla di questa lettera è Clemente, in una sua lettera ai Corinzi. Non dice molto, però la cita, come una lettera da parte del Signore. Poi, più tardi, nel 200 circa dopo Cristo, Tertulliano parla di questa lettera e indica in Barnaba, che era levita, il compagno di Paolo, l'autore di questa lettera. E forse, dice Barnaba, come levita aveva a cuore di spiegare ai cristiani ebrei a cui arriverà questa lettera, che ora con il nuovo patto in Cristo Gesù non c'era più bisogno di tutto quello che riguardava il vecchio patto attraverso il sacerdozio dei Leviti. Però poi più tardi Origene dirà che questa lettera forse era scritta a Paolo. Magari Barnaba è soltanto stato lo scrittore. Insomma, in conclusione, non sappiamo, perché non c'è nella lettera stessa il saluto iniziale dell'autore, non sappiamo per certo chi sia l'autore umano. Ma sappiamo che lo Spirito Santo ha voluto che questa lettera, con il suo contenuto biblico e dottrinale molto importante, fosse raccolta e fosse trasmessa e arrivasse fino a noi come parola di Dio. Ed è una lettera particolare perché racchiude delle istruzioni, racchiude molta dottrina, ma racchiude anche tanta narrativa, perché essendo indirizzata principalmente a un popolo di cultura giudaica ebraica, riporta e cita molti passi dell'Antico Testamento, proprio passi di narrativa. Lo vedremo insieme, che viene spesso citato il libro del Levitico. E se è un libro forse difficile, che avete letto poco, studieremo anche quello strada facendo, quando ci saranno le citazioni. In realtà anche dei destinatari non sappiamo per certo chi fossero. Perché si chiama Lettera agli Ebrei? Tertulliano gli ha dato questo nome, perché in realtà studiandola ci si rende conto che si affrontano argomenti che specificatamente riguardano la cultura degli ebrei e dei giudei e riguardano come loro dovevano comportarsi adesso con il nuovo patto in Cristo Gesù e anche la loro difficoltà a lasciare il vecchio patto, quello levitico. Però in realtà il gruppo a cui è destinato, una chiesa locale oppure una comunità distribuita su un territorio, e in quale territorio, non lo si conosce esattamente. Possiamo dire che sicuramente dalle esortazioni che sono raccolte nella lettera agli ebrei, l'autore sta parlando a un gruppo misto, eterogeneo, possiamo dire così, di ebrei. Lo vedremo anche dopo con un'altra slide. Ebrei che avevano creduto a Gesù, ebrei che avevano capito che Gesù era il Messia, ma ancora avevano difficoltà a credere e a sottomettersi alla sua autorità. E poi ebrei che ignoravano, non sapevano che Gesù fosse il Messia o lo avevano rifiutato e quindi diventavano in realtà degli avversari della fede in Cristo per i loro connazionali, per quelli che avevano creduto. L'autore ci dice che dovevano essere già maturi nella fede, però non lo erano. Quindi sappiamo che quando è stata scritta questa lettera, probabilmente Paolo aveva già compiuto i suoi viaggi missionari. Questi ebrei avevano già conosciuto Gesù, erano già stati istruiti sull'insegnamento apostolico e adesso che dovevano essere maturi, forse maturi per affrontare le persecuzioni, persecuzioni dei loro connazionali, persecuzioni da parte dei romani, adesso invece vacillavano ed erano tentati dal tornare indietro, forse dal ritornare al vecchio patto e alle tradizioni mosaiche. E quindi gli dice, voi dovreste essere maturi quanto alla fede. Ci fa capire questo che non sono i destinatari, non stanno vivendo nel primo periodo della Chiesa, quella che è descritta ad esempio nel libro degli Atti. Forse stanno vivendo un po' dopo, intorno al 60, dopo Cristo, ma sicuramente prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, che avvenne nel 70. Perché nel capitolo 10 in modo particolare si fa riferimento al Tempio e non si parla del fatto che non ci sia più. Nel libro non ci sono dei riferimenti ai gentili, cioè ai non ebrei. Sembra quindi per alcuni difficile che stia scrivendo agli ebrei di Roma, perché Paolo già aveva scritto agli ebrei di Roma, aveva affrontato anche un argomento particolare, che era la divisione interna alla Chiesa che c'era fra i giudei cristiani e i gentili cristiani. Però nel saluto finale, Ebrei 13:24, l'autore scrive: quelli d'Italia vi salutano. Che vuol dire? Vuol dire sia una cosa che il contrario in realtà. Vuol dire che lui si poteva trovare a Roma e quindi nello scrivere a questo gruppo di ebrei che era fuori dall'Italia, gli manda i saluti dei giudei romani. Ma poteva anche dire che lui era fuori dall'Italia. E vi ricordate che a causa dell'editto di Claudio, l'esempio sono Aquila e Priscilla, in Atti 18:1, gli giudei avevano dovuto lasciare l'Italia. E quindi si erano riuniti insieme per continuare la loro vita, i loro commerci, in città magari importanti, commerciali, come poteva essere Corinto, o in città come Efeso. E quindi poteva essere che c'era un gruppo di quelli dell'Italia, ma non in Italia, ma fuori, che mandava i saluti a queste persone. Quello che sappiamo è che conoscevano Timoteo, Ebrei 13:23. E infatti l'autore dice: quanto prima, se posso, ve lo manderò. E non sta lì a spiegare chi è Timoteo. E così alcuni hanno ipotizzato che possono essere degli ebrei, forse di Roma, forse della Grecia, forse dell'Asia, sicuramente al di fuori della Giudea e della Galilea. Non avevano le caratteristiche della chiesa povera e sofferente di Gerusalemme. E poi avevano ricevuto il Vangelo non direttamente da Gesù, pensiamo, no, alla chiesa di Gerusalemme, ma dice che avevano ricevuto da quelli che erano stati testimoni, Ebrei capitolo 2. Perché vi dico queste informazioni? Primo perché è il primo messaggio introduttivo su tutta la lettera. Ma secondo perché è importante che capiamo bene questa realtà, che quando l'autore scrive dobbiamo capire bene a chi si sta rivolgendo. Questo sarà utile per tutte le predicazioni che verranno fatte sulla lettera agli ebrei. Le sue esortazioni, a chi le sta rivolgendo? A questo gruppo di ebrei, è vero, ma a quale di questo gruppo di ebrei eterogeneo? Agli ebrei credenti? Agli ebrei simpatizzanti? Oppure agli ebrei quelli ignoranti del Vangelo e ostili? E vedete, se non comprendiamo questo, non comprenderemo bene nemmeno il contenuto di quello che dice. Voglio farvi un esempio banale. Però se io, che sono forte a pallacanestro, o almeno lo ero, vado da Michael Jordan, gli do una pacca sulla spalla e gli dico: ti sfido a una gara da tre, che tanto tu sei una schiappa. Proprio così, con questo tono di voce, con questo contenuto di parole, lui che pensa? Si mette a ridere, perché capisce che sto facendo una battuta. Ma se io vado da Fausto e gli dico la stessa cosa, Fausto forse ci può rimanere male. Ma guarda questo, ma come si permette di trattarmi così? Perché dipende dalla persona, con le stesse parole, con lo stesso tono di voce, dipende dalla persona che riceve l'esortazione o riceve le parole, dipende il contenuto e l'intenzione di quello che volevo dire. E così succede nella lettera agli ebrei. Succede che quando parla a questo gruppo di cristiani credenti e li sta esortando di rimanere attaccati a Gesù e li sta esortando di non tornare indietro, dobbiamo capire che sta parlando a persone che avevano già la salvezza. Il loro rischio non era di perdere la salvezza perché già ce l'avevano. Il loro rischio era di vivere in maniera confusa la fede. E quando gli parla che in Cristo Gesù è tutto superiore, era perché loro avevano capito chi fosse Gesù e l'avevano accettato per fede. E quindi era superiore ai sacerdoti del patto levitico, era superiore al santuario, era superiore ai sacrifici, era superiore ai profeti. Lo Spirito Santo, chiaramente, quando scrive queste cose ai credenti, è perché vuole rafforzare la loro fede. Vuole mostrare che avevano bisogno di Gesù. Quando invece inizia a parlare a questi ebrei simpatizzanti, cioè che avevano capito che Gesù era il Messia promesso, ma ancora non avevano fatto un passo di fede, erano convinti solo nella mente Conoscete qualcuno così? Io ne conosco tanti così. In un paese cattolico come il nostro ne conosco proprio tanti così. Che sapevano che Gesù era il Messia, era venuto, era morto sulla croce. Lo sapevano, ma il loro cuore non si era piegato di fronte al loro peccato. E a capire che erano disperatamente peccatori e bisognosi di salvezza e che questa salvezza passava solo per il sacrificio di Gesù. E allora a queste persone, quando gli parla di salvezza e quando li esorta a ravvedersi, altrimenti non possono afferrare Cristo, è importante che capiamo che sta parlando a persone che ancora non sono convertite, sono solo simpatizzanti. E questo lo vediamo, ad esempio, in Ebrei, al capitolo 6, versetto 4, o al capitolo 10, versetto 26. E il non comprendere questo può portare a sbagliate dottrine, ad esempio a pensare che la salvezza si possa perdere. Ecco perché sto insistendo su questo punto. E poi ovviamente c'è il terzo gruppo, quello degli ebrei non credenti, ma non non credenti come gli altri, che avevano capito ma ancora non hanno fatto un passo di fede. Erano non credenti che non avevano proprio capito e che forse erano anche ostili all'idea di un Messia sofferente. Se andavano all'Antico Testamento, leggevano Isaia 53 e avrebbero dovuto capire che il Messia, Gesù Cristo, doveva soffrire e morire per i nostri peccati. Altrimenti nessuno di noi poteva entrare in cielo. Eppure ostacolavano la fede dei loro connazionali che avevano fatto una conversione vera in Gesù Cristo. E quindi questa è la chiave per capire gli insegnamenti della lettera agli ebrei. E l'insegnamento principale è la magistrale presentazione di Cristo Gesù. Penso che davvero nessun uomo poteva presentarlo in una maniera così eccelsa come lo Spirito Santo in questa lettera, presentandolo come il Messia, il Figlio di Dio, il grande sommo sacerdote di cui avevamo bisogno, garante di una perfetta salvezza, autore di un perfetto sacrificio. E perciò quando l'autore dice queste cose, qual è la conseguenza? La conseguenza è che ci esorta a dire: metti la tua fiducia in Gesù. Forse ancora non l'hai fatto completamente, perché ancora non ti sei convertito, l'hai solo capito. Metti la tua fiducia in Gesù. Forse invece ti sei convertito, hai creduto a Gesù, ma stai passando per i dubbi della vita, per le tempeste della vita. E anche lì l'autore delle lettere agli ebrei dice: metti la tua fiducia in Gesù. E chiaramente se sei ostile al Vangelo, hai bisogno di buttare nel cestino il tuo egoismo e i tuoi preconcetti e ascoltare Gesù per arrivare a mettere in Lui la tua fiducia, la tua fede. Ecco perché possiamo dire che questo è un po' il tema principale della lettera agli ebrei: avviciniamoci a Gesù, il grande sommo sacerdote, l'autore della nostra salvezza. E se pensate che questo era facile per il popolo ebraico, cioè per un uomo, una donna della cultura ebraica, beh, vi sbagliate, non era per niente facile per un giudeo pensare che ci si potesse avvicinare a Dio. Non era per niente facile, anzi, per loro era impossibile l'idea che l'uomo potesse avvicinarsi anche di pochino a Dio. Nel Levitico sappiamo che soltanto una volta all'anno il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo con un sacrificio offerto prima per i suoi peccati e poi per quello del popolo, lì nel luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio, rappresentata dall'Arca dell'Alleanza. E che fuori, a dividere questo spazio fra il luogo santissimo e il luogo santo, c'era una cortina spessa, fatta di stoffe, è fatta di materiale così pesante che non si poteva strappare con le mani. E poi nel Vangelo leggiamo che quando Gesù è morto sulla croce, la cortina si è spaccata, ma non dal basso che l'ha fatto un uomo, dall'alto, che nessuno ci arrivava lassù. Da sola si è strappata dall'alto verso il basso. E Dio è diventato accessibile. In un modo unico, Dio si offre all'umanità, nella persona del Figlio, per avere una relazione con gli uomini peccatori. Ma nella mente degli ebrei tutto questo era una novità. Erano ancora ancorati al vecchio patto, alle leggi date per mezzo di Mosè, e al fatto che loro ogni giorno, quando commettevano un peccato, dovevano offrire un sacrificio per ripagare il peccato e far scontare la condanna del peccato a un sostituto. E questo sostituto era un animale innocente che provvisoriamente prendeva il loro peccato. Ma poi quando ripeccavano, dovevano ripetere la stessa cosa. E anche questo sistema levitico di ripetere ogni giorno e ogni volta e ogni ora il sacrificio per coprire il peccato ci fa capire che questa era solo una situazione provvisoria. E infatti così dice anche la lettera agli ebrei. Erano i simboli di quello che il Messia, l'agnello di Dio, senza peccato, avrebbe compiuto con il suo sacrificio sulla croce. E poi a peggiorare le cose ci mettevano anche i sacerdoti, che erano peccatori come noi, che dovevano forse essere più santi del popolo, e invece commettevano gli stessi peccati. E nella mente degli ebrei perciò c'era questa realtà molto pesante, molto presente, che a causa del peccato nessun uomo poteva accostarsi a Dio. E se ti accostavi a Dio e guardavi il suo volto, morivi. Tranne il sommo sacerdote, una volta l'anno, dopo aver offerto questo sacrificio, che ancora oggi, in qualche modo, gli ebrei ricordano nello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. In qualche modo, perché non c'è più il Tempio col sacrificio, come ha descritto Mosè. E allora di cosa avevamo bisogno, di cosa abbiamo bisogno per avvicinarci a Dio? Abbiamo bisogno di un sacerdote perfetto, che offrisse un sacrificio perfetto, che non doveva essere più ripetuto perché era completo e definitivo, e che fosse però anche un uomo, che comprendesse la nostra natura, che vivesse la nostra vita, ma senza mai peccare. E questo è esattamente Gesù, il Messia. E quello che ha compiuto sulla croce è esattamente questo sacrificio. E quando è risorto dai morti, ha dimostrato che quel sacrificio era stato gradito e accettato a Dio. E che la morte non aveva più potere. La morte, quella che era la condanna del peccato, non ha più potere per chi è in Cristo Gesù. Però potevi andare da un ebreo e dirgli: guarda, ho una verità meravigliosa riguardo al Messia. E lui poteva dirti: ma io già ce l'ho la verità, io ce l'ho l'Antico Testamento, quella è la parola di Dio. No, ma questa verità è nuova, è da parte di Dio. Sì, ma pure quella è da parte di Dio. E così non è stato facile comprendere che quella rivelazione da parte di Dio in realtà non era completa. Era una rivelazione che doveva ancora completarsi nella figura del Figlio. E così arriviamo ai primi versetti del capitolo 1, perché questo è quello che dice lo Spirito Santo, che Dio ha parlato, e ha parlato prima nell'Antico Testamento, per arrivare poi a parlare completamente nel Figlio, nel Nuovo Testamento. Ci sono diversi versetti chiavi che vedremo insieme e che riprenderemo, della lettera agli ebrei, ve ne dico soltanto alcuni per citarveli. Ebrei 4,14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Questo è un versetto chiave. Ebrei 8,1,2. Ora, questo lo dice proprio l'autore, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Quando leggete questa frase dice, ah, attenzione, qua sta dicendo una cosa essenziale, importante. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore e non un uomo ha eretto. Ebrei 8,1,2. E poi un altro versetto, un altro brano, un po' più lungo, ma completo, completo. Ebrei 10, da 19 a 23. Sentite. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi, purificati, puliti, lavati di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Quindi vedete, non è facile riassumere tutto questo in un titolo breve. Avviciniamoci a Gesù, il grande sommo sacerdote, dentro contiene molto di più. Ma anche già nei primi tre versetti, che vediamo velocemente questa mattina, l'autore ci dà una sintesi di tutto quello che verrà dopo. Ed è incredibile che quando finirà la lettera, l'autore dirà, vi ho scritto brevemente, in realtà ha scritto capitoli e capitoli di dottrina. E qui, brevemente, brevemente, lo Spirito Santo ci presenta il tema della lettera agli ebrei, l'argomento della lettera agli ebrei. E possiamo leggerlo, capitolo 1, versetti da 1 a 3, e soffermarci soltanto sui primi due. Il resto lo vedremo, volendo il Signore, la prossima domenica. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante i quali ha pure creato i mondi. Egli, il Figlio, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Come vedete, già dall'inizio, l'autore della lettera agli ebrei ci dà un'indicazione chiara di che cosa? Che Dio ha parlato. Perché ha parlato? Perché vuole che lo ascoltiamo. Non facciamo come i sordi. Giriamo la testa, da un orecchio c'entra, dall'altra c'esce. Dio parla perché vuole che gli uomini lo ascoltino. Nei secoli, in realtà, gli uomini hanno cercato Dio in tanti modi e hanno inventato le religioni. E hanno inventato diverse pratiche esoteriche, mistiche, per aprire la loro sfera naturale a qualcosa di soprannaturale. questo tentativo in realtà è sempre stato un tentativo fallimentare, perché l'uomo di suo non può uscire dalla sua sfera naturale ed entrare nella sfera del sovrannaturale con le sue forze, a causa di questa barriera che c'è, la barriera che la Bibbia chiama peccato. E non si può accedere a un Dio tre volte santo nella condizione in cui siamo. L'unico modo era questo, era che Dio dalla sfera del sovrannaturale entrasse e si rivelasse nella nostra sfera, quella della sfera naturale. Perciò se vogliamo conoscere Dio, la sua persona e la sua volontà, dobbiamo ascoltare la sua parola. E sin dall'inizio Dio ha fatto così. Già possiamo dire nel giardino d'Eden, con Adamo ed Eva, Dio andava e parlava con loro. Ma quando poi è caduto nel peccato, c'è stata la caduta nel peccato di Adamo ed Eva, e si è alzata questa barriera, e sono stati cacciati dalla presenza di Dio, Dio ha continuato a rivelarsi agli uomini. E in modo particolare, quando ormai l'umanità era lontana da Dio, e nessuno più cercava Dio, Dio si è rivelato ad Abramo. E leggiamo nell'Antico Testamento come questo è stato un atto sovrano di Dio, un patto unilaterale di Dio, che ha scelto questo uomo per formare un popolo. E qualcuno può dire, ma non è giusto, ma perché doveva scegliere proprio questo popolo di Israele? Ma perché Dio doveva venire sulla terra, in forma umana, e vivere tra di noi. E l'aveva profetizzato che l'avrebbe fatto, attraverso un popolo. Quindi che il popolo sia Israele o che siano gli indiani d'America, non è importante qual è l'etnia del popolo. È che Dio doveva scegliere un popolo e formarsi un popolo per rivelarsi. E questa rivelazione non è stata immediata, tutto è subito. No, perché l'uomo non sarebbe stato pronto. Lo facciamo anche noi con i bambini a scuola. Quando iniziano la prima elementare non gli insegnano Dante, la Divina Commedia. E poi quando iniziano la prima media riprendono le cose della prima elementare, della terza elementare, della quarta elementare e le approfondiscono. E poi quando iniziano il liceo arrindanghete e riprendono le cose della media e le approfondiscono. Perché altrimenti non sono pronti a ricevere nuove informazioni e nuove rivelazioni. È una rivelazione progressiva quella che avviene, quella di cui abbiamo bisogno. E se ne abbiamo bisogno per le cose umane, la grammatica, la matematica, tanto più ne abbiamo bisogno per le cose spirituali. E questo ha fatto Dio, si è iniziato a rivelare, dice qua, in vari modi, molte volte e in molte maniere. È una, questo molte volte e molti modi o molte maniere, in greco è un gioco di parole, simile all'italiano, si ripete la parola molto, che è polius, quindi è poliumeros, poliutropos, molte volte, molte maniere. Molte volte vuol dire molte volte nel tempo, ma vuol dire anche in molte parti, e questo ci può far venire in mente come Dio si sia rivelato nel tempo attraverso i libri che sono stati scritti nell'Antico Testamento. Domanda agli studenti. Da quanti libri è composto l'Antico Testamento? Non vado avanti se non mi rispondete. Quanti? Ok. In molti momenti, molte volte, in molte parti, Dio si è rivelato. E così nell'Antico Testamento, questo molte volte ce l'abbiamo dai molti libri. In molte maniere, anche in molte maniere, perché la rivelazione di Dio non era sempre la stessa, non avveniva sempre nello stesso modo. A volte si rivelava attraverso i sogni e le visioni, altre volte attraverso degli angeli in forma umana che venivano, altre volte attraverso il Figlio, quando leggete l'angelo del Signore, che ha le caratteristiche di Dio, era una prefigurazione di Gesù incarnato, altre volte attraverso i profeti, che sentivano la sua voce. E la rivelavano agli uomini. E anche nel modo in cui si è rivelato e nel modo in cui ha usato gli uomini è stato diverso. Perché nell'Antico Testamento abbiamo dei libri storici, dei libri narrativi, dei libri profetici. Sapete, quando scrivevano le profezie, i profeti nemmeno si rendevano conto bene di quello che sarebbe successo nel futuro attraverso questa profezia. Forse capivano l'immediato, ma poi la portata della profezia, che magari riguardava la prima venuta del Messia o la seconda venuta del Messia, ma non la potevano comprendere. Poi si è rivelato attraverso la poesia, attraverso i canti. E questa rivelazione progressiva, quando lui si rivelava poi ogni volta di nuovo, ma non serviva per correggere qualcosa di prima perché era sbagliato, è semplicemente che non era completa. E serviva sempre di più una conoscenza maggiore nel tempo per farci conoscere il piano di Dio. E se avete praticità, dimestichezza con la Bibbia, vi rendete conto che il piano di Dio è un piano di redenzione per tutta l'umanità. E quindi questa rivelazione parziale fatta nell'Antico Testamento doveva poi completarsi. In questa rivelazione parziale si parlava del Figlio, si parlava del Messia che doveva venire. E quando è venuto il Messia? Per la prima volta, perché poi tornerà, quando è venuto, lui ha completato la rivelazione di Dio per farci capire che il piano di salvezza si stava compiendo. E quando poi è morto ed è risorto, ce lo ricordiamo in Giovanni 16, nella preghiera sacerdotale, Gesù stesso ha detto che lo Spirito Santo avrebbe continuato quest'opera di rivelazione attraverso gli Apostoli, attraverso i Suoi, per farci capire tutto quello che ci serviva di capire, ma che in quel momento preciso, quando lui ancora non era morto, non potevano comprendere. E così, quando arriviamo a Gesù, cosa dice l'autore? Dice che ora, in questi ultimi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Perché per mezzo del Figlio ha parlato, e possiamo dire che ha parlato in maniera definitiva, in maniera completa. Lo possiamo dire sulla base di quello che Gesù è e ha detto di sé. Sapete cosa leggiamo in Giovanni, capitolo 1, versetto 14? Capitolo 1, in particolare poi il versetto 14? Che Gesù è la parola di Dio. La rivelazione di Dio completa, non una parte, è la parola di Dio, che Gesù è Dio e che questa parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi. E questa parola era piena di grazia e piena di verità. Ecco, questa parola di Dio, la cui somma è la verità, era Gesù. E perciò, se nell'Antico Testamento non era ancora completa la rivelazione di Dio, si è completata in Gesù e nel Nuovo Testamento. Per quello Gesù poteva dire di sé: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. E l'autore della lettera agli Ebrei dice: in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E in questi ultimi giorni non vuol dire soltanto la settimana scorsa, cioè non ha soltanto un'idea di tempo, perché per gli ebrei cosa voleva dire in questi ultimi giorni? La parola questi ultimi giorni per l'ebreo dava subito l'idea del Messia e di quello che Dio avrebbe compiuto negli ultimi giorni, attraverso il Messia. Lo possiamo leggere nell'Antico Testamento, in libri come il libro di Isaia, di Geremia, di Daniele. Quando c'è la parola gli ultimi giorni, lì c'è il Messia. E così Dio ha parlato. Dio si vuole far conoscere. Dio desidera che lo ascoltiamo. E oggi noi che viviamo a così grande distanza di tempo da quegli eventi, E oggi che possiamo avere lo Spirito Santo, se abbiamo creduto a Gesù, possiamo andare alla Bibbia e comprendere la sua rivelazione. Forse non la comprenderemo tutta, forse alcune cose ancora saranno parziali, è normale. Certe cose che riguardano il futuro le comprenderemo solo quando avverranno, se ci saremo. Ma non è strano che Dio si sia rivelato in un modo così, progressivo, come fanno gli insegnanti ai bambini, come facciamo noi ai nostri figli, ogni volta dandogli un'istruzione in più, perché non possono comprendere istantaneamente tutta la verità. Anche riguardo al Messia, sapete, Dio non ha rivelato a uno solo tutte le profezie che riguardavano il Messia. Ad esempio, ad Abramo fu rivelata la nazione da cui sarebbe venuto il Messia, i suoi discendenti. A Giacobbe fu rivelata la tribù da cui sarebbe venuto il Messia, la tribù di Giuda. A Davide fu rivelata la famiglia, la sua, da cui sarebbe nato il Messia. Vedete, dal grande si scende e si approfondisce sempre di più la verità. A Michea, che è vissuto ancora dopo, fu rivelato dove sarebbe nato, la città di Betlemme, piccola città di Giuda. A Daniele fu rivelato il periodo, le 69 settimane di anni, a partire dall'editto di Ciro, in cui sarebbe vissuto, nato e vissuto il Messia. A Malachia fu rivelato il precursore del Messia, Giovanni Battista. E quindi questo Antico Testamento erano le informazioni necessarie per preparare la venuta di Gesù. E quando è venuto Gesù, la parola di Dio fatta uomo, in lui avevamo tutta la verità. Ascoltiamo. Questo dice la lettera agli Ebrei. Alcuni di voi forse non hanno mai incontrato Gesù nella loro vita. Avete bisogno di ascoltarlo. Perché egli è il Messia, è il Figlio di Dio. È venuto sulla terra per compiere l'opera di salvezza di cui hai bisogno. E alcuni di voi forse hanno creduto a Lui come Salvatore e Signore della propria vita, ma fanno difficoltà ad ascoltarlo, a seguirlo, a sottomettersi alla sua autorità e a capire come vuole anche usare le nostre vite per servirlo, per dargli gloria. Allora questa lettera ci ricorderà durante questo anno che non abbiamo bisogno di altro che di Gesù, perché è superiore a qualsiasi altra cosa tu possa desiderare e pensare. E soprattutto riguardo alla salvezza. Pietro, l'Apostolo Pietro, predicando per la prima volta, disse: in nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome, nessun'altra persona, nessun'altra opera compiuta da altri che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ne abbiamo bisogno. E così sono le conclusioni. Gesù è il nostro grande sommo sacerdote. E scopriremo che vuol dire, nella lettera agli Ebrei, il sommo sacerdote, e che Gesù è più grande di questo sommo sacerdote. Gesù è garante di una salvezza perfetta. È superiore a qualsiasi strumento che tu possa pensare ti serve per essere perdonato e salvato. Gesù è il Figlio di Dio, è proprio quel Messia che era stato profetizzato. E Gesù è la completa rivelazione di Dio. Ascoltiamo. Amen.